Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'Amico del Popolo, il titolo di prima pagina dedicato al mondo del lavoro, preoccupazione per l'ideal standard, il futuro dello stabilimento di Trichiana, al centro di un incontro il 27 ottobre al Ministero per lo Sviluppo Economico. Finora la proprietà non ha presentato alcun piano industriale né di investimenti. La foto di prima pagina è quella dedicata al racconto del miracolo di Papa Luciani. Candela Giarda, la ragazza argentina miracolata per intercessione di Papa Luciani e padre Juan José Dabusti, che con la madre di Candela ha implorato l'aiuto di Giovanni Paolo I. A Papa Luciani sono dedicate le pagine 5, 6 e 7 del giornale, quindi un altro ritorno ovviamente sulla notizia della settimana scorsa della beatificazione di Papa Luciani. Lavoro per vivere, non per morire, dopo l'incidente mortale in Val Visdende, questo è il fondo di prima pagina, e poi ancora una notizia che riguarda il Covid, contagi, necessaria sempre attenzione, Green Pass, problema code e trasporti, andamento e conseguenze della pandemia in provincia. Entriamo nel giornale, come detto, pagina 5, la doppia intervista a confronto del vescovo Renato Marangoni e Don Davide Fiocco, collaboratore della postulazione. Luciani, ogni giorno arrivano mail dal mondo. Poi pagina 6, Papa Luciani sarà beato sotto il segno dell'umiltà e poi ancora come beato avrà una festa liturgica nel calendario. Infine pagina 7, il racconto appunto del miracolo attribuito all'intercessione di Giovanni Paolo I. Il vescovo Luciani narrato in musica e poi Papa Albino Luciani e gli ultimi sei vescovi della sua terra. Ancora la Chiesa protagonista, pagina 8, Belluno, il prete non deve diventare un grande. Ordinazione sacerdotale di Don Sandro De Gasperi, che è stato nostro ospite la settimana scorsa. Il vescovo significa invece essere servitore di tutti e dare la propria vita. Andiamo avanti, andiamo alle pagine che vengono come sempre riservate alla vallata Agordina, così come alle altre valli. Andiamo a pagina 23, Agordo, fondi di confine per il museo. Gli amici dei minerari hanno scritto ai sindaci dell'Agordino, all'ex Follador, l'esposizione non è completata, manca oltre 1 milione. Roccapietre, il sindaco chiede più conferenze dei sindaci. Il sindaco in questione è Andrea De Bernardin, che tra l'altro appunto ieri ha avuto la risposta da parte del presidente dell'Unione Montana, Michele Costa, anche qui su Radio Più. Falcade, i casunziei di Pescosta, i fatti vostri. Su Rai 2 il cuoco contadino ha realizzato un'applaudita ricetta in diretta. Riva Monte, 200.000 euro per le strade comunali. Pagina 24, Valle del Bioisce, gemelli da 10 anni, i paesi agordini e la città brasiliana di Massaranduba, la chiesa intitolata a Papa Luciani e la copia in miniatura di San Simone. Pagina 25, seconda puntata della storia di Giorgio Fontanive dedicata al Ponte de Vettore, di cui oggi resta l'accesso, c'è soltanto la scala che si arrampica sull'argine. La storia di Caprile è stata fortemente segnata dall'innalzamento del Greto. Infine, notizia da parte bassa di pagina 25, il servizio di tesoreria mette in difficoltà i comuni. Queste sono le notizie nella sezione della cronaca. Andiamo a vedere se ci sono altre notizie che riguardano l'Agordino. Ne troviamo una, pagina 33, Agordo, la strategia della tensione, solo un teorema. L'esperto di esplosivi, Danilo Coppe, e il suo libro In sala Don Tamis. Diplomato al minerario, Coppe riscrive la storia degli anni di piombo. Queste dunque le notizie che riguardano l'Agordino sull'Amico del Popolo di questa settimana. Allora, abbiamo letto poco fa il titolo di uno degli articoli contenuti nella sezione dell'Agordino, dedicata all'Agordino dell'Amico del Popolo, e riguarda appunto i fondi di confine per il museo. La domanda che si pone l'Amico del Popolo in seguito alla lettera che il presidente dell'Associazione Amici dei Minerari, Dino Preloran, ha mandato nelle settimane scorse a tutti i sindaci dell'Agordino e anche al presidente dell'Unione Montana Agordina affinché prendano seriamente in considerazione la possibilità di destinare una parte dei fondi di area vasta al completamento del museo della storia mineraria che è in corso ormai da tempo in via 5 Maggio ad Agordo, nella sede storica dell'ex Follador. Ne parliamo oggi con il vice sindaco di Agordo, assessore ai lavori pubblici e all'urbanistica, Giulio Favretti, che salutiamo.
Buongiorno.
Allora, il vice sindaco, qui c'è questo tema che dato lo so che a voi sta molto a cuore, ne avete parlato anche più volte, insomma, siete stati voi anche i primi a rivolgervi agli altri sindaci per dire questa è un'opera molto importante per tutto l'Agordino, di valenza comprensoriale. Crede che questo ulteriore appello da parte di Dino Preloran possa sortire gli effetti sperati dall'amministrazione comunale di Agordo?
Ma io auspico che anche gli altri sindaci si affianchino all'amministrazione comunale di Agordo per finire questo benedetto museo, perché abbiamo ereditato una situazione veramente drammatica di quei due cantieri, sia del museo che dell'ostello. Adesso i lavori sulla parte del museo sono proprio, manca qualche ritocco dell'impianto elettrico, poi sono finiti. Con l'amico Preloran, Dino, ci siamo incontrati più volte, l'ho portato anche su in cantiere per vedere, è rimasto anche soddisfatto delle finiture degli ultimi lavori, però chiaramente il contenitore non è utilizzabile. Probabilmente lo utilizzeremo, se non siamo in grado di appaltare, solamente i vani e il piano terra, per uno stoccaggio di tutto il materiale storico e materiale anche delle collezioni di minerali, di rocce e di cristalli che sono tutte accatastate in diversi posti, in magazzini, almeno per stoccarlo in questi nuovi vani finiti. Purtroppo ci vogliono ancora tanti soldi, abbiamo trovato sinceramente una situazione 2 anni fa, quando siamo arrivati, di un fabbricato semidistrutto, nel vero senso della parola. Adesso qualcosa si comincia ad intravedere, finito, però se non riusciamo a trovare finanziamenti, noi speriamo in quelli di fondi confine oppure altri tipi di finanziamenti, non riusciremo proprio a creare questo contenitore per raccogliere tutta la memoria storica
Qui
dell'Istituto Minerario di Agordo, insomma, questo è.
servono ancora 1.300.000 euro circa, ma quanti ne sono stati spesi finora per il museo e che cosa è stato fatto finora, in modo tale anche proprio da spiegare? Sappiamo che è una vicenda, quella che riguarda l'ex Folador, davvero, insomma,
Incresciosa la
tragicomica per certi aspetti,
chiamerei.
no? Anzi,
Tragicomica,
forse la parte della tragedia è maggiore ovviamente di quella della commedia. Cosa è stato fatto? Quanti soldi abbiamo speso lì?
ma i soldi complessivi erano circa 700.000 euro, di base d'asta erano 450.000 euro, quindi non grandi cifre. Sono stati fatti più che altro lavori di consolidamento dei solai del piano primo, che hanno portato via. Poi sono stati fatti dei sondaggi per verificare la struttura, come rispondeva sotto il profilo sismico, e poi sono state finite queste con grande fatica, sinceramente, queste sale al piano terra, che adesso sono decenti e presentabili, però con l'impiantistica fatta, però mancano completamente tutti i servizi igienici, l'impianto di riscaldamento, perché la centrale termica è prevista nel secondo lotto, quello dell'ex ostello, quello che speriamo riuscire ad appaltare per la primavera prossima, e quindi siamo un po' così. Io me la sono presa molto a cuore, quella dell'Istituto Minerario, perché sinceramente, quando l'ho visto in quelle condizioni là, con i ricordi che mi venivano, visto che l'ho frequentato, sono andato a scuola per 5 anni, era una cosa veramente brutta, perché è una delle caratteristiche della nostra zona, un'identità culturale nostra, e quindi ci tenevo proprio a tentare quantomeno di portarlo avanti. Adesso stiamo finendo il primo lotto, vediamo se con la buona volontà di tutti i sindaci riusciamo ad inserirlo in area vasta, almeno per quantomeno per creare un contenitore di tutto il materiale che io ho visto assieme a Dino Preloran, che lui è la memoria storica e sa dove sono stati stivati tutto questo materiale, e vediamo se riusciamo quantomeno a a metterlo in un luogo un po' più decente di quello che si trovano adesso, insomma, questo è il succo di tutto il discorso. Qua si parla di centinaia di anni di storia, no?
Certo, certo. E tanto appunto di una storia, lo dice Pellerin anche nella sua lettera, che davvero riguarda tutto l'Agordino, nel senso che tutto l'Agordino ha... tutti i comuni hanno dato i natali a quelli che poi sarebbero diventati dei periti minerari, e in tutto l'Agordino c'è la storia delle miniere, non solo quella di Vallimperina, del Fursil, ma anche di altre zone.
Certo, questo potrebbe diventare l'inizio di un percorso anche turistico per tutte le zone dell'Agordino. La partenza di qua, quindi concetto anche dell'arricchimento dei minerali, l'esposizione anche per vedo proprio per le scolaresche, tutti i cristalli minerali che ci sono, che sono splendidi proprio di valenza, proprio credo anche internazionale, perché tutti i vecchi periti minerari hanno sempre mandato qualcosa all'istituto minerario come ricordo della partecipazione, perché i periti minerari hanno girato per il mondo intero, e quindi bisognerebbe, quello potrebbe essere la porta di una serie di percorsi anche sulle miniere del territorio, anche la via di Colle Santa Lucia del centro, insomma, questo sarebbe la cosa che auspico che venga fatta, insomma.
Certo. Torno un attimo sull'iter che ha portato poi appunto a questi lavori al museo, seppur parziali. Sfrutto il fatto che lei, oltre ad essere un amministratore, è anche un tecnico, no? Credo che in queste vicende come quelle dell'ex Follador ci sia una responsabilità anche della, chiamiamola così, della politica. Ma a volte io mi chiedo anche, quando ci sono i progetti iniziali, no? Poi alla fine si vede che i costi finali sono sempre più alti di quelli che vengono preventivati. Come mai? Come mai c'è sempre questa discrepanza tra una stima
Queste sono le cose che succedono quando si fanno le cose in fretta e poco ponderate. Una responsabilità politica c'è di sicuro, perché il cantiere, sia ostello che museo, doveva essere un unico cantiere, quindi finanziato con un unico progetto. Non ho mai capito il perché abbiano diviso in due differenti lotti in questa maniera qua, e poi anche l'articolazione dell'erogazione dei fondi Odi. Erano ancora fondi Odi, questi qua, non erano neanche fondi di confine. È molto elaborata, insomma, la burocrazia ci mette anche del suo. L'unica cosa che posso dire io è che le amministrazioni scorse, senza creare nessun vena polemica, probabilmente non si sono neanche rese conto di quello che andavano a fare, quello che stava succedendo in quel fabbricato storico. Insomma, questo qua è quello che dispiace di più.
Recentemente in una seduta di giunta avete approvato, anche a proposito di progetti, lo studio di fattibilità per la ristrutturazione delle ex officine della scuola dei congegnatori meccanici a Molin dei Cot, da convertire a sede della protezione civile del soccorso alpino. È uno studio di fattibilità che ammonta a 825.000 euro. Tra l'altro, a proposito di fondi di area vasta, la vostra amministrazione aveva proposto anche quest'opera affinché venisse valutata per un finanziamento proprio con questi fondi, considerandola anche questa opera di valenza comprensoriale, se non comprensoriale, comunque che copre una buona parte della vallata. In cosa consiste questo progetto che avete, questo studio di fattibilità che avete approvato? E anche qui le chiedo se ci spera in un finanziamento con i fondi di area vasta.
Anche questo è uno dei progetti che mi sono proprio preso a cuore, perché il soccorso alpino e protezione civile, insomma, sono due cose fondamentali per soprattutto qua in montagna, insomma, quindi questa è una delle progettazioni che abbiamo fatto. Abbiamo fatto quella delibera perché abbiamo anche stabilito che il fabbricato rientri in quella tipologia di edifici sensibili, dove ci sono appunto punti di ritrovo tipo il COM, il COC, occorre di questo, sì, quando ci sono gli eventi calamitosi o così, quindi l'abbiamo inserito anche come edificio sensibile in modo da poter attingere anche eventualmente a dei fondi che potrebbero arrivare dalla regione, insomma. È chiaro che noi stiamo facendo lo stesso a piccoli passi degli interventi, abbiamo già speso 100.000 euro per il rifacimento del tetto, perché vi ricordo che il tetto era scoperchiato e fabbricato quando siamo arrivati noi, e abbiamo speso i soldi là, adesso abbiamo messo altri 100.000 euro per riuscire a aprire dei portoni di accesso al piano terra sia per la protezione civile che per il soccorso alpino. In più ci siamo interessati tramite il presidente Padrin per vedere se possono finanziarci un 100.000 euro per sistemare i muri contro ripa che sono all'esterno del fabbricato, che sono un po' ammalorati. Il presidente Padrin ci dava anche delle buone garanzie, speriamo che arrivino anche quelli. Quindi lentamente gli 825 calano con i piccoli interventi che stiamo facendo noi. È chiaro che un edificio di quella natura là ha bisogno di interventi, perché abbiamo fatto oltretutto anche l'indagine di vulnerabilità sismica e ci sono dei piccoli interventi da fare perché sono fabbricati, datati, insomma il primo pezzo era l'inizio degli anni 60, poi 70 e quindi hanno già c'è qualcosa insomma da fare. È chiaro che l'edificio si presta proprio per quel tipo di tipologia perché è un po' fuori del perimetro del centro urbano, ha un bel piazzale a disposizione, è vicino all'eliporto e quindi secondo me potrebbe diventare proprio un centro così, sia per il soccorso alpino che per la protezione civile, insomma. E anche delle sale operative, questo è quello che volevamo fare noi. Pian pianino faremo, se non arrivano, sì, abbiamo chiesto anche i fondi confine, però adesso vediamo in questa annualità dovrebbero anche quest'autunno decidere un po' di questi, mi sembra che si parlava di 40 milioni, se c'è qualcosa di area vasta che può partire, che può arrivare anche su questo tipo di intervento, insomma. Avevamo chiesto anche all'assessore Botaccin, però in regione non ci sono finanziamenti. Oggi stesso io e l'assessore Cristina Bien abbiamo avuto un incontro anche con il consigliere regionale, la Silvia Cestaro, l'architetto Cestaro, e abbiamo presentato il progetto e anche lei ha dichiarato apertamente che è un fabbricato di valenza comprensoriale. Vediamo quello che succede, insomma. Senza nessun tipo di ingerenza, però sì. Credo che questi qua siano progetti, insomma, che possono avere anche dei finanziamenti di area vasta.
Staremo a vedere, intanto restiamo sul comune di Avro, sugli interventi così, di minore entità, ma ovviamente non di minore importanza, tutta la parte della riqualificazione urbana, in particolar modo quella che insiste lungo via Tissi, quella che porta al campo sportivo. A che punto siamo? So che c'erano alcuni problemi, in particolar modo al parcheggio nella prima parte della
C'erano
via.
quattro interventi, tre sono realizzati e finiti. Adesso, fra qualche giorno, ultimeremo anche con gli asfalti. E uno, che è il parcheggio qua iniziale, purtroppo doveva essere consegnato a novembre dell'anno scorso e siamo ancora in alto mare. Il parcheggio di fatto è finito, però ci sono questi problemi di smaltimento di questo materiale, del fresato, del vecchio asfalto, del materiale che chiaramente non era idoneo a qualsiasi tipo di discarica, però purtroppo questo è con rammarico che dico che questi tipi di lavoro, per fare 100.000 euro di lavoro ci vuole un anno, queste sono le cose che non riesco a concepire, sinceramente, perché è un peccato, insomma, là era fondamentale anche per i futuri lavori di parcheggi, dei parcheggi Luxottica, perché funzionava la bus navetta. Sono tutti interventi che purtroppo qualche qualche volta la pubblica amministrazione si interrompono per piccole cose anche, però purtroppo questo è.
Citava Luxottica, Luxottica che ha comunicato e la giunta di Arordo ha preso atto dello stop alla produzione delle mascherine nel Pala Luxottica, ma nella stessa seduta di giunta avete anche dato l'ok alla realizzazione di un parcheggio provvisorio a Valcozzena in attesa poi dei lavori, quelli più vasti per la riorganizzazione della viabilità e dei parcheggi sempre a Valcozzena. Dove sorgerà questo parcheggio provvisorio e soprattutto poi avete parlato con l'azienda per capire i tempi sulla realizzazione di quell'ampio progetto appunto di riorganizzazione della viabilità?
Luxottica ha dei terreni in zona artigianale, nelle vicinanze dove ci sono le lavorazioni di galavana, di marmi per intenderci, e sopra c'era l'ex Varm che è sempre stata acquistata da Luxottica, quindi il parcheggio provvisorio verrà in quella zona là, che è una zona pianeggiante, e sono tutte aree di proprietà di Luxottica che hanno chiesto appunto provvisoriamente per 6 mesi di fare questo tipo di intervento. È chiaro che se iniziano i lavori della zona, di tutta la sistemazione della viabilità dei parcheggi, è necessario appunto avere questi tipi di queste valvole di sfogo per le auto, perché ci sono centinaia e centinaia di auto che vanno e che vengono ogni giorno, e quindi questo probabilmente darà un po' di sollievo durante la fase dei lavori. Come lo doveva dare anche il parcheggio delle motte, speriamo che venga anche ultimato in questi giorni, poi insomma speriamo.
Sul progetto più ampio di Luxottica avete il sentore che si faccia qualcosa a breve o andrà tutto al 2022, dobbiamo pensare ormai al 2022 inoltrato?
Ma adesso c'è solamente l'iter burocratico della conferenza dei servizi, è finito. C'era solamente il parere regionale della VAS, che però credo che nel giro di qualche settimana dovrebbe arrivare. Dopodiché dobbiamo andare in consiglio comunale immediatamente con l'approvazione della variante urbanistica e poi si possono cominciare i lavori. Dipenderà poi dalla situazione meteorologica, insomma, dell'inverno. Se ha l'intenzione di cominciare i lavori subito o meno, insomma.
Per il 2022, per quanto riguarda sempre il campo dei lavori pubblici ad Arordo, cosa spera di riuscire a portare a casa definitivamente?
Ma per il 2022 abbiamo ancora i due progetti finanziati con la terza annualità di Varaia, e purtroppo però anche questi hanno delle lungaggini burocratiche solamente in fase di progettazione. Sono esasperanti queste lungaggini, proprio lunghe.
Ma senta Favoretti, lei è stato assessore alla fine degli anni 80, no? Nella giunta del compianto Armando Tama da Roit.
Sì, dall'85 al 90.
Ecco, e poi
era un altro mondo.
Ecco, poi è tornato a distanza di insomma, di 30 anni. Che mondo ha trovato?
Ha trovato un mondo completamente cambiato, sia il ruolo politico che il ruolo amministrativo, proprio nel vero senso della parola. Purtroppo la responsabilità una volta era in capo alla politica, poi con le leggi Bassanini è andata in capo ai responsabili di settore, quindi ci sono proprio delle lungaggini. Una cosa che lo dico apertamente, che ho notato, è che non è sempre colpa della burocrazia, i ritardi non sono sempre colpa della burocrazia, qualche volta ci sono anche dei problemi di professionalità nel portare avanti le pratiche, soprattutto nel campo dei lavori pubblici, che cambiano di continuo, insomma, questo qua. E questo l'ho notato perché seguendo una pratica dall'inizio alla fine si riesce anche a ottimizzare i tempi. Se invece si abbandona un po' all'onda lunga dei lavoratori, sì, dei dipendenti, così vedo che i tempi si allungano parecchio, insomma.
E allora non ci resta altro che fare gli auguri appunto di buon lavoro all'amministrazione e anche a tutto il comune di Agordo per la fine del 2021 e 2022, gli anni a seguire. Grazie Assessore Favretti per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie ancora a Giulio Favretti, Vice Sindaco e Assessore dei Lavori Pubblici di Agordo. Grazie a voi che ci avete ascoltato. L'appuntamento è come sempre per la settimana prossima.